L'agenda della settimana. Lunedì 10 dicembre.
Alle ore 19 di lunedì 10 dicembre 2007, presso l'Auditorium Vincenzo Favale del Complesso Parrocchiale Sacro Cuore, si è tenuta la conferenza Dialogo tra popoli, cristiani e musulmani a confronto. Abbiamo l'onore questa sera di avere ai microfoni i relatori di questa conferenza. Abbiamo padre Custo Lacunza Balda, già rettore del PISAI, del Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamistica di Roma, e la dottoressa Maria Luisa Albano, docente di Lingua e Letteratura Araba dell'Università degli Studi di Macerata. Un saluto carissimo ai relatori, nonché amici, padre Custo e Maria Luisa. Buonasera a voi. A padre Custo vorrei rivolgere la seguente domanda. Quali sono le basi di questo dialogo tra i popoli?
Le basi sono quattro. La prima è che il mondo, il nostro pianeta, è una grande comunità di nazioni, di stati, di popoli. La seconda base è che in mezzo a questa comunità di nazioni c'è l'identità particolare, specifica di ogni stato e di ogni nazione. L'identità culturale, linguistica, i confini geografici, le frontiere geografiche. La terza base è che i popoli della terra e le popolazioni della terra sono complementarie. Non c'è un popolo, una nazione, uno stato che abbia assolutamente tutte le qualità e che non abbia bisogno degli altri. E l'ultima base è che in questa comunità di nazioni l'essenziale e l'essenza stessa dell'umanità è aprire la mente, l'intelligenza e l'anima agli altri. E dunque il dialogo diventa non una scelta, ma diventa una necessità vitale di vita a tutti i livelli. Livello personale individuale, livello sociale comunitario, livello nazionale e livello degli stati.
Viste le basi di questo dialogo tra i popoli, chiedo alla dottoressa Maria Luisa Albano quali sono invece gli ostacoli e i problemi.
Gli ostacoli sono sicuramente molteplici e probabilmente questa è una teoria che io ho sviluppato dai miei studi, anche dal confronto con quanto insegnatomi dal professor Lacunza Balda. Credo che gli ostacoli siano voluti, nel senso che c'è una strategia globale di impedire che ci sia unione tra questi due poli, Islam e Occidente, due poli che in fondo non esistono perché molto Islam è nell'Occidente e molto Occidente è nell'Islam, perché anche il concetto stesso di Islam e di Occidente, ambedue sono concetti variegati, diversificati, quindi credo che l'ostacolo maggiore sia a livello globale, cioè impedire che una convivenza pacifica fra questi due poli, che tanto opposti come dicevo non sono, possano poi portare davvero un processo di pace in Medio Oriente, in tutte le aree in qualche modo funestate dalle guerre.
Grazie Maria Luisa. Padre Custo, una domanda fondamentale. È possibile allora dialogare in un mondo pieno di conflitti?
Appunto perché il mondo è pieno di difficoltà, di problemi, di conflitti, di guerre e di contrapposizione, il dialogo diventa urgente, diventa necessario e non c'è un'altra strada, eccetto sedersi intorno a un tavolo, dialogare, utilizzare la parola, l'intelligenza per poter costruire un mondo migliore, per portare una soluzione ai conflitti, alle guerre e ai problemi. Nella misura in cui noi abbiamo questa capacità di portare avanti questo dialogo, in quella misura troveremo delle soluzioni ai conflitti. Nessun paese del mondo e nessuno Stato ha il diritto di dire io ho soltanto ragione, io non ho niente da imparare, gli altri hanno torto. Quella strada è una strada sbagliata. Noi sappiamo che in ogni azione di governo, l'azione di uno Stato, sia a livello politico, culturale, economico, ha sempre il pro e il contro. gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. E dunque questo porta molte volte a guerre e conflitti molto seri. Non soltanto a livello all'interno nazionale possiamo individuare quello che succede in ogni paese della comunità europea, quelle cose che stanno molto più vicine a noi, ma a livello internazionale su scala globale. E allora il dialogo diventa una necessità, un'urgenza nel mondo di oggi. E appunto, prendendo spunto di quello che succede molte volte a livello familiare, in una famiglia, quando ci sono dei problemi di responsabilità, di eredità, di costruire magari un nuovo spazio, di affrontare tutta la questione della scuola, degli studi, del lavoro, evidentemente che ci vuole un dialogo. E appunto attraverso questa via del dialogo, dell'ascolto, noi possiamo arrivare a trovare delle soluzioni. E dunque il dialogo fra popoli, fra stati, fra nazioni, diventa assolutamente una necessità e la strada maestra per poter arrivare a delle soluzioni che sono valide e realistiche.
Grazie Maria Luisa Alvano, grazie Padre Custo Lacunza Balda, già redattore del PSAI di Roma, grazie per la parola illuminante, grazie per la competenza, grazie per l'impegno a favore della pace.
Notiziario. Sacro Cuore.
Questa sera abbiamo avuto la graditissima visita del signor Sindaco, l'Avvocato Martino Melchionda, in occasione della conferenza che si è tenuta nel Salone, nell'Auditorium Vincenzo Favale, la conferenza Il Dialogo tra i Popoli. Al signor Sindaco il piacere di una veloce intervista, lo abbiamo sottratto ad altri impegni ed è qui con noi al microfono. Comunichiamo al signor Sindaco che da sabato 8 dicembre dalle ore 19 alle ore 20, così come faremo per ogni sabato, c'è una novità su Disco Radio, il notiziario Sacro Cuore. Con il signor Sindaco, con Martino, abbiamo iniziato l'avventura della diretta radiofonica al Lago Laceno, per cui lo abbiamo avuto come padrino al battesimo di sangue della parrocchia del Sacro Cuore con la trasmissione radiofonica. Lo abbiamo quindi rapito e sequestrato e gli chiediamo di lanciare un messaggio alla comunità parrocchiale del Sacro Cuore, ai nostri giovani, agli adulti, ai bambini, ai ragazzi che si vedono il sabato pomeriggio, sabato sera dalle 19 alle 20 impegnati in questa ulteriore avventura. Chiediamo al signor Sindaco di lanciare un messaggio, un saluto alla nostra comunità parrocchiale.
Beh, intanto buonasera a tutti, un saluto a tutti i ragazzi, ma non soltanto ai ragazzi, a tutta la comunità, che è già una grande comunità, una grande realtà che comprende e contiene in sé il quartiere, ma non si esaurisce nel quartiere, ma che va bene al di là. Questa iniziativa della trasmissione radiofonica del sabato mi sembra che sia la conferma di una comunità e di una parrocchia. In questo voglio sottolineare la capacità di iniziativa di Don Peppe, di una comunità e di una parrocchia che insomma vanno al di là della loro ordinaria attività, un'attività che ormai si proietta sull'intera città, che addirittura attrae tanti e tanti i nostri concittadini, e credo che sia una cosa molto bella il fatto che questa comunità che svolge tanto lavoro, tante attività, si proponga attraverso il mezzo radiofonico, si proponga a tutti i cittadini ebolitani. Credo che sia una cosa di straordinaria importanza che sottolinea l'intelligenza di chi lo organizza.
Noi siamo sempre onorati, grati al signor Sindaco per la benevolenza che ha sempre mostrato per questa realtà, la comunità parrocchiale del Sacro Cuore. Siamo più che gioiosi per la presenza qui ai microfoni per il notiziario del Sacro Cuore, e il saluto e l'appuntamento. Non mancheranno occasioni nella trasmissione radiofonica guidata, organizzata, gestita dal Sacro Cuore di farlo intervenire, perché è necessario sempre più avere questo collegamento fra la realtà del territorio e le istituzioni. Ed è bello poter parlare al proprio sindaco come ad un fratello, come ad un amico, con la certezza di essere ascoltati. Certo, le soluzioni non ci sono sempre e comunque, sono difficili da ricercare, ma esse sono raggiungibili con l'impegno di tutti. Allora insieme vogliamo costruire una società più giusta, una società in cui tutti possano avere lo spazio per esprimere il proprio pensiero ed insieme ricercare con l'impegno di tutti il bene comune. Signor Sindaco, il graditissimo saluto da parte mia, Don Peppe Guariglia, parroco del Sacro Cuore, da parte di tutta la comunità. Grazie e saluti carissimi.
Io saluto tutti quanti, auguri a tutti, condivido moltissimo quello che ha detto Don Peppe, è necessario il rapporto tra le istituzioni e la comunità, noi dobbiamo costruire una società e una comunità più coesa, più unita sui grandi valori che ci uniscono.
Grazie signor Sindaco, grazie per la presenza qui ai microfoni.
Notiziario Sacro Cuore.
Si è conclusa da pochi minuti la conferenza tenutasi presso l'Auditorium Vincenzo Favale, la conferenza Dialogo tra Popoli. Abbiamo l'onore di avere qui ai microfoni l'assessore alle politiche giovanili, famiglia e pace del Comune di Eboli, l'assessore Francesco Bello. Francesco, tu qui nei locali del complesso parrocchiale sei di casa e quindi con affetto ti saluto a nome di tutta la comunità. Ti chiedo, in qualità di assessore, qual è stata, com'è nata questa iniziativa, com'è nata l'idea di questo incontro?
L'incontro nasce partendo dal presupposto che dicembre è da sempre il mese della pace, il mese dell'amore, e l'amore è Dio, e non c'è Dio senza amore e senza pace, e di conseguenza abbiamo pensato con la dottoressa Albano, che è presidente dell'associazione Mediterranea Civitas, di proporre alla cittadinanza un incontro sul dialogo interreligioso, e abbiamo scelto questo tema in quanto è un tema sentito e che serve a mettere a confronto le tre religioni monoteiste partendo dalle radici comuni e dalla base abramitica che unisce tutte e tre le religioni. Questo per un dialogo serio, un dialogo duraturo affinché la conoscenza serena di sé e delle altre culture porti a delle forme di collaborazione durature per evitare che il senso di appartenenza culturale poi si trasformi in chiusura, ma che si trasformi in ponti.
Normalmente gli incontri, le conferenze si fanno verso la conclusione della settimana. Perché avete scelto di fare questa conferenza il lunedì 10 dicembre?
La scelta del 10 di dicembre non è una scelta casuale. Il 10 dicembre del 1948 vedeva la luce la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un documento dell'ONU che molti considerano a ragione la Magna Carta dell'umanità. 10 dicembre che è anche l'inizio dell'anno dedicato ai diritti umani dallo slogan Tutti i diritti umani per tutti, che terminerà naturalmente il 10 dicembre del 2008. 2008 che sarà anche l'anno europeo per il dialogo interculturale e ci sarà anche l'anniversario della Costituzione italiana. E quindi quest'anno sarà, soprattutto nel nostro comune, un anno dedicato ai diritti inviolabili dell'uomo, e vorrei sottolineare in tema di pace un diritto a me caro, che è il diritto alla vita, perché non si può invocare la pace e disprezzare nello stesso tempo la vita.
Quali le iniziative in cantiere da parte dell'assessorato?
Per quanto concerne il mese di dicembre, con l'assessorato alla pace abbiamo fatto questo incontro e avremo due momenti in Piazza della Repubblica il 23 e il 30 dicembre, domenica mattina, dedicata ai bambini. In modo gratuito ci saranno degli animatori e dei gonfiabili vestiti in modo natalizio che faranno divertire i bambini in Piazza della Repubblica. Il 22 dicembre invece presso il liceo classico Enrico Perito, in collaborazione con l'associazione BBB, ci sarà il Lennon Day, una giornata intera dedicata sempre al tema della pace, rivisitando le canzoni di John Lennon, che è visto come un ambasciatore della pace. Oltre a questo, alla Marcia della Pace, che avremo il 12 gennaio per le vie cittadine, volevo sottolineare anche un aspetto importante che sta curando l'assessorato alle politiche giovanili, che sono gli spazi che l'istituzione comune mette a disposizione dei giovani. Avremo 3 nuovi spazi, oltre a uno virtuale già attivo sul sito del comune di Eboli, sulla sezione dedicata alle politiche giovanili, avremo 3 spazi fisici. Avremo una stanza presso l'ex scuola materna presso Santa Croce, sarà dedicata al CSE, al Comitato Studentesco Ebolitano. Avremo una stanza presso l'Informa Giovani dedicata alla consulta, con 2 postazioni computer ed internet, e avremo all'interno del Palazzo Massaioli un intero appartamento di circa 100 metri quadri che sarà adibito a quello che io chiamo un oratorio laico, un punto dove i giovani possono incontrarsi affacciandosi ai valori sani della vita per stare insieme e per confrontarsi.
Complimenti per queste iniziative, grazie per il tempo che ci hai dedicato,
grazie
per la tua disponibilità, grazie per il tuo impegno a favore dei giovani ebolitani. Buona serata a te, Francesco.
Buonasera a tutti voi.
Venerdì 14 dicembre.
Siamo rientrati da pochi minuti dal seminario metropolitano Giovanni Paolo II in Pontegagnano Faiano, dove abbiamo partecipato alla celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Rocco Favale, vescovo di Vallo della Lucania. Durante la celebrazione della Santa Messa è stato conferito il ministero del lettorato ad alcuni seminaristi ed in modo particolare è stato conferito il ministero dell'accolitato a ben 8 lettori. Abbiamo l'onore e il piacere questa sera di avere qui ai nostri microfoni 3 giovani lettori che sono stati istituiti accoliti. Ve li presento. Luigi Piccolo.
Buonasera cari amici radioascoltatori. Anzitutto è un piacere potervi incontrare così, in questa maniera insolita, e poter intrattenerci per qualche minuto. Sono Luigi Piccolo, sono originario di Olevano sul Tusciano, un ridente paesino dei Monti Picentini. Da questo ridente paesino, appunto, dei Monti Picentini, sono stato catapultato dal Signore in seminario all'età di 13 anni nel 1998, e dopo 9 anni di cammino, svolto appunto prima nella comunità del seminario minore e poi nella comunità del seminario maggiore, questa sera sono qui a condividere con voi la gioia e l'esperienza dell'accolitato.
Simpaticissimo nostro Gigino, cosiddetto per gli amici. Passiamo al secondo accolito presente qui nei nostri studi, al microfono Roberto Piemonte.
Ciao a tutti, un saluto veramente di cuore. Sono Roberto Piemonte, sono originario di Campagna, ma da qualche anno abito e faccio anche servizio pastorale nella parrocchia di Oliveto Citra. Sono entrato in seminario a 23 anni dopo un lunghissimo discernimento che parte dall'adolescenza. Ho fatto varie altre esperienze, da quella politica, anche un percorso anche di studi che mi ha portato anche al conseguimento della laurea in lettere moderne. E poi ecco la grande sfida, il grande cammino del seminario, che per me è stato quasi un ritornare anche bambino in un certo senso, aver riscoperto quel germe di chiamata, di vocazione che il Signore aveva già instillato dentro di me fin dalla più tenera età, ma che, come accade spesso quando uno è giovane e ragazzo, cerca di nascondere queste cose, e quindi ecco che si fanno avanti altre sfide, altre esperienze. Però ecco, finalmente il Signore mi ha preso per i capelli ed eccomi qui. Adesso sono accolito e mi avvio insieme ad altri amici a conseguire altre mete molto molto importanti.
Grazie Roberto. Per dare la parola a Roberto Piemonte, gioca in casa. Roberto, tu sei di Roberto Faccenda, dicevo chiaramente, volevo mettere alla prova i nostri radioascoltatori. A te la parola, Roberto Faccenda.
Buonasera a tutti, non vi preoccupate, io dei 3 sono quello più sintetico. Come diceva Don Peppe, io ho frequentato tutto il mio iter formativo qui in parrocchia, finché all'età di 13 anni decisi un po' di allontanarmi. Poi il Signore mi richiamò, mi fidanzai e si ripresentò ancora Lui nella mia vita e la stravolse e decise di farmi entrare in seminario. E dopo 6 anni, un poco ingrassato, eccomi qua.
Usate parole un po' particolari, un po' strane. Avete usato alcuni termini che voglio qui riprendere. Iter formativo, accolitato. Le persone certamente si stanno domandando. Iter formativo forse lo riusciamo anche a comprendere, ma addirittura questo termine accolitato è difficile da comprendere. La parola a chi la diamo? La diamo a Roberto Piemonte, che ci aiuterà a capire l'accolitato cosa è, come si inserisce in questo iter formativo.
Allora, effettivamente il termine si presterebbe a tantissime accezioni anche molto simpatiche, alcolizzato eccetera, ma vi possiamo garantire che siamo tutti sani.
Certamente, allora, rifugiamo da questi vizi.
Non è vero.
Allora, in pratica il seminario si divide in due grandi momenti fondamentali: il biennio filosofico, quindi i primi 2 anni che sono ancora di discernimento vocazionale, e gli ultimi 4 che sono ormai quelli più importanti, che è chiamato quadriennio teologico. All'interno di questo quadriennio teologico, appunto, si situano alcune tappe fondamentali. La prima è la missione agli ordini. A questa fa seguito il lettorato, che è il ministero della parola, quindi l'importanza nella propria vita e anche dell'annuncio del Vangelo. Adesso, nel caso nostro, è l'accolitato, cioè ci avviciniamo sempre di più alla mensa, all'altare, a servire da vicino il sacerdote e qui ad incontrare nell'Eucarestia il Signore, portarlo agli ammalati, distribuirlo durante celebrazioni particolarmente numerose. Quindi siamo al servizio dell'altare, al servizio di Gesù Eucaristia.
Quindi noi da domenica vedremo i nostri cari amici e nella nostra comunità parrocchiale Roberto Faccenda, che per la prima volta distribuirà l'Eucaristia e offrirà in termini nuovi il suo servizio all'altare. Roberto, una domanda. Adesso il termine difficile lo uso io. Quale ruolo ha giocato, quale ruolo ha avuto la parrocchia nel tuo discernimento? Discernimento dovrebbe significare questo, quel periodo, quell'atteggiamento interiore di riflessione per capire, per giudicare le cose e per comprendere se è autentica la chiamata che un giovane può sentire nella sua vita. Allora, la domanda: quale ruolo ha avuto la tua parrocchia, la parrocchia del Sacro Cuore, nel tuo discernimento?
La parrocchia sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale, perché io all'interno della parrocchia ho scoperto la mia vocazione. È una cosa molto importante, l'ho scoperto non solo confrontandomi e misurandomi con sacerdoti, quali Don Peppe ed altri che si sono susseguiti negli anni, ma anche confrontandomi con laici che ogni giorno sceglievano di donare la propria vita al servizio degli altri, ma avendo come fondamento una scelta importante, quella lì, la scelta di Cristo. Ed eccomi qua, io riscopro la mia vocazione nella parrocchia, che mi permetto di dire ha avuto un ruolo determinante, e non smetterò mai di ringraziare il buon Dio perché ha deciso di chiamarmi qui, proprio in questa parrocchia, e attraverso delle persone particolari.
Grazie Roberto, la battuta qui ci vuole, e tu hai un parroco di peso, quindi...
Ma anch'io mi difendo bene.
Gigino, a te una domanda particolare. Si incontrano difficoltà nell'entrare in seminario? Uno decide di entrare in seminario, la gente come reagisce? Difficoltà, diffidenze, compiacimento, gioia, simpatia, cosa succede? Cosa è successo a te?
Sappiamo bene che varare una nave comporta sempre tanto coraggio, richiede sempre tanto coraggio varare una nave. E in effetti anche avviare un cammino vocazionale significa suscitare intorno a sé, nel proprio mondo, nel proprio appunto habitat relazionale, possiamo dire, una serie di reazioni. Quali sono le reazioni che io nella mia esperienza ho potuto constatare? Stupore, gratitudine al Signore e, permettetemi infine, anche tanta difficoltà da parte di chi avvertiva dentro di sé la grandezza del dono che mi è stato consegnato. Per spiegare in poche battute che cos'è il dono della vocazione, che cosa suscita intorno a sé, voglio usare un paragone, Don Peppe, se tu mi permetti.
Certamente.
Il paragone del dono, sin dalla più tenera età, io mi sono reso conto di avere qualche cosa in più, una marcia in più. La vocazione per me è stata un regalo. Questo regalo che il Signore mi ha fatto, un regalo molto più grande di me, perché io avevo 13 anni quando ho intuito, diciamo, di dover rispondere con tutto me stesso alla chiamata che il Signore mi proponeva. Appunto, quando il Signore mi ha consegnato questo dono, era molto più grande di me, e siccome era un dono enorme, era chiaro che intorno a me avrebbe creato una grande risonanza. Risonanza, come ho detto, di gratitudine da parte di chi ha accolto con piacere questa notizia, ma anche di difficoltà da parte di chi si chiedeva: un bambino come può vivere un'esperienza del genere? Però il Signore continua sempre a portare avanti l'opera sua, come ci ricorda anche la Scrittura, e dopo 9 anni posso dire che questi sentimenti intorno a me sono convogliati in un unico grande fiume, che è il fiume dell'affetto. L'affetto che il mio paese di origine, la comunità in cui opero in questo momento, San Gregorio VII, e i tanti amici, tra cui la comunità del Sacro Cuore, mi fanno sentire.
Siamo onorati noi come comunità di avere Gigino come amico, anzi annuncio che domenica tu terrai il ritiro di avvento per i nostri bambini e ragazzi, quindi un motivo di gioia la tua presenza in comunità parrocchiale e soprattutto la tua simpatia che certamente toccherà il cuore dei nostri bambini e dei nostri ragazzi.
Ma sapete perché io frequento con piacere questa comunità? Perché c'è un feeling tra me e questa parrocchia. Questa parrocchia porta il nome di Sacro Cuore, intitolata al Sacro Cuore. È un cuore che pulsa di gioia e anche di allegria, un po' come il mio cuore.
Un cuore di prete.
Un cuore di prete.
La domanda ti farei, Gigino, perché un giovane? Io mi trovo qui davanti a tre, ed è un piacere, tre giovani, seri, impegnati, motivati, ragazzi, lo dico, stupendi. Perché un giovane come voi dovrebbe oggi pensare di diventare sacerdote? Quali sono le motivazioni?
Un giovane oggi decide di diventare sacerdote se vive appieno il mondo in cui è inserito. Basta accendere la televisione, basta ascoltare la radio, è proprio il caso di dirlo, o basta sfogliare i giornali per rendersi conto che il mondo in questo momento ha sete di speranza. E Madre Teresa di Calcutta diceva che l'oceano è fatto di tante piccole gocce. Un giovane oggi, decide di diventare sacerdote per dare speranza al mondo, per essere una goccia, un segno di speranza nel mondo. Grazie Don Peppe.
Grazie Gigino, sei sempre splendido. Roberto Piemonte e Roberto Faccenda, volete lanciare un ulteriore messaggio ai nostri cari radioascoltatori?
Allora, sicuramente rinnovo il mio grazie per questa esperienza che portavo un poco nel cuore, un mio piccolo sogno nel cassetto, quello di partecipare, anche se per pochissimo tempo, per pochissimi minuti, a una trasmissione radiofonica, quindi si realizza anche qui un altro piccolo sogno della mia infanzia. Ecco che il Signore non smette mai di sorprenderci ed è questo l'appello che io voglio fare, l'appello che poi la mia esperienza di vita, la mia esperienza di vocazione. Abbandoniamoci completamente al Signore. Io ho potuto trovare veramente, come dice Gesù nel Vangelo, tante case, tanti padri, tante mamme, tanti fratelli e tante sorelle, lasciando quel poco che avevo. Veramente ho trovato davanti a me tante bellissime sorprese, tanti cari amici con cui stiamo facendo insieme un bel cammino che sicuramente avrà dei frutti positivissimi anche nel futuro ministero, se Dio vorrà, presbiterale.
Grazie Roberto Piemonte. A te la parola, Roberto Faccenda.
Volevo ancora ringraziarvi per l'opportunità che ci avete dato di comunicare in un modo nuovo, un modo che per noi è straordinario. Spesso ci troviamo a studiare come evangelizzare e come poter parlare con questi nuovi mezzi di comunicazione. Oggi è stato bello per noi proprio fare esperienza di questo nuovo modo. Noi amiamo definirci dei vecchi seminaristi e in questo cammino stiamo per diventare, fra poco, circa un annetto e mezzo, diventeremo dei giovani preti. E allora vi chiediamo di starci accanto, con un sorriso, con una pacca sulla spalla e sapendo ridere con noi, per noi, e insieme costruire un qualcosa per gli altri. Grazie.
Grazie Roberto, io volevo dire, hai usato un termine, vecchi seminaristi, ma ci sono anche i nuovi seminaristi, quindi noi cogliamo l'occasione e poi avremo altri momenti per intervistare, per lanciare un saluto radiofonico al carissimo Davide Di Cosmo, il nuovo seminarista.
Davide in questo momento non è presente perché sta mangiando, in quanto deve raggiungere un certo peso prima di arrivare in radio.
Speriamo che non raggiunga il nostro peso. Davide, nuovo seminarista, anche se brucerà le tappe e quindi vi raggiungerà. Diamo un attimo, non i numeri, ma diamo i tempi. Diaconato, che significa il momento della consacrazione definitiva, si prevede per
settembre 2008.
Quindi cominciamo già a lanciare questo messaggio.
Fra nove mesi
all'incirca l'ordinazione diaconale, quindi la premessa per quella sacerdotale che dovrebbe avvenire?
Dovrebbe avvenire entro l'estate, il fine giugno 2009.
Sì. Quindi gli appuntamenti, ordinazione diaconale per il 2008 e quindi settembre sembrerebbe, e l'ordinazione sacerdotale per maggio, giugno, luglio del 2008. Grazie per...
Don Peppe, mi permetti un augurio a termine di questo momento.
A te le parole non mancano mai, prego Gigino.
Le idee ogni tanto.
Frequentando questa parrocchia mi sono sempre reso conto di una cosa, che è una parrocchia aperta al territorio, aperta alle relazioni. Venendo qui ho incontrato sempre gente di ogni estrazione sociale, di ogni età, bambini, adulti, anziani, tutti uniti, come in una grande rete.
Come tutte le famiglie, l'amore, la concordia, e ci sono anche gli altri momenti, fanno parte della vita di famiglia.
Dici. Permettimi, Don Peppe, l'idea che in questo momento il cuore mi suggerisce è quella della rete, la rete evangelica. Questa parrocchia è come una grande rete. Fino a questo momento, con il tuo apostolato, con l'apostolato delle care laiche consacrate, dei tuoi collaboratori, hai gettato questa rete nel territorio della tua parrocchia. Voglio concludere con un augurio, che questa esperienza radiofonica sia un allargamento a questa rete su tutto il territorio, appunto, dove la radio trasmette.
Grazie Gigino, grazie Roberto Piemonte, grazie Roberto Ciao. Faccenda. Io voglio sottolineare proprio quello che tu dicevi. Praticamente questa esperienza, la trasmissione radiofonica, è proprio questo, un contatto con il territorio, un contatto con la nostra gente, un contatto con gli ebolitani, credenti e non, un luogo, un agorà, un luogo di incontro, di riflessione, in cui poter porre le domande giuste. E vuole essere anche un momento di compagnia per le persone che sono nella sofferenza, per le persone che sono ammalate, per le persone che sono costrette alla solitudine a motivo, ripeto, di una situazione esistenziale particolare, della malattia, della sofferenza. E quindi è questo l'obiettivo di questa trasmissione, esprimere la nostra vicinanza a coloro che sono in ricerca, alle persone che sono nella sofferenza.
È proprio il caso di dirlo, possiamo dire ci siamo.
E vogliamo ribadire questa nostra presenza al servizio dei nostri fratelli. Allora l'augurio che voglio fare io a voi, fatemi fare il prete anziano, il prete un po' papà, voglio augurarvi di diventare veramente degli uomini di Dio al servizio dei fratelli. Perché si deve evitare, bisogna purificare l'idea del sacerdozio da una visione trionfalistica da una parte e di una visione devozionalistica dall'altra, per cui quando sento dire il sacerdote è l'uomo di Dio, attenzione, è una parte significativa, ma non esaustiva, non completa, un uomo di Dio al servizio dei fratelli, perché se si è soltanto uomini di Dio, si tradiscono i fratelli. Dio vuole raggiungere i vostri fratelli attraverso la vostra persona. Se siete diversamente soltanto gli uomini dei vostri fratelli, di operatori sociali ce ne sono tanti, di politici ce ne sono tanti, di categorie al servizio, di persone stupende al servizio degli altri, ma gli uomini, i nostri fratelli, si attendono qualcosa di più, quel supplemento di anima che soltanto Dio può dare il Dio rivelato in Gesù Cristo. Grazie per la vostra partecipazione qui alla nostra trasmissione.
Grazie a te, Don Peppe.
Grazie per quello che siete, per quello che fate e per la vostra vocazione. Grazie a voi.
Non perdere l'appuntamento con la Parrocchia del Sacro Cuore. Ogni sabato alle ore 19. Notiziario. Sacro Cuore.